collegati con Renato Stromia della CUB e con lui vogliamo parlare di price cap. E tanto per cambiare una di quelle parole che vengono utilizzate per fare in modo che la gente normale non capisca assolutamente nulla. Si tratta di un limite al prezzo del gas. L'accordo è stato stretto ieri a Bruxelles, in bilico fino all'ultimo. Stabilisce un tetto di 180 euro attivabile per 20 giorni a partire dal prossimo febbraio. Ovviamente la partita geopolitica resta aperta con le prevedibili proteste dei russi e degli ungheresi, la moderata soddisfazione degli altri. Ma quello che ci interessa è ovviamente altro. Che ricadute avrà questo accordo sulle nostre bollette? Ne avrà? Cosa capiterà in quest'inverno che si annuncia gelido nelle case di chi già oggi chiude i termosifoni e abbassa la temperatura perché non può pagare le bollette? Renato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, raccontaci. Sì, sì, forte e chiaro. Anzi, adesso devo un po' abbassare il volume perché era fortissimo. Vai.
Allora, questo accordo è stato molto sofferto, arriva con grande ritardo rispetto alle esigenze e quindi non avrà delle ricadute immediate su quello che è il prezzo delle bollette. In realtà il prezzo del gas è già sceso un po' nei mesi scorsi, non per diciamo così bontà delle controparti, ma perché l'economia sta andando in recessione, quindi è frenato molto la richiesta di gas da parte delle imprese che hanno in alcuni casi smesso di produrre. Tutte le aziende energivore, come quelle che lavorano la ceramica, quelle che lavorano la carta e così via, non hanno più ritenuto conveniente produrle con i costi che aveva raggiunto il gas, e quindi in molti casi si tratta di cali del prezzo dovuti al calo della domanda determinato dalla contrazione dell'attività produttiva. Diciamo che le prime proposte di mettere un tetto al prezzo del gas risalgono al marzo scorso. Se ricordo bene, la proposta di Draghi, la prima che è emersa, era del 7 di marzo. Adesso siamo al 20 dicembre, quindi è arrivato dopo quasi 10 mesi di ritardo. Naturalmente l'effetto di questo provvedimento è dilazionato nel tempo, perché entra in vigore il 15 di febbraio e funzionerà in questo modo. Praticamente ci vogliono due condizioni perché si attivi l'introduzione di questo limite, la fissazione di questo limite, che scatti questo blocco, perché deve superare 180 euro il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, questo mercato dei futures, dei derivati, che ha una caratteristica prettamente di speculazione finanziaria, e nello stesso tempo deve arrivare, diciamo così, a 145 euro il prezzo del megawattora del chilowattora per quanto riguarda, diciamo, il mercato libero del gas. Quindi quando si verificano queste due condizioni per oltre tre giorni consecutivi, scatta questo blocco, che in sostanza si traduce in un divieto di fare contrattazioni al di sopra di questo prezzo. Questo limite, questo blocco resta in piedi per 20 giorni, a meno che i prezzi scendano sotto questi due prezzi di riferimento per oltre tre giorni consecutivi. In quel caso viene sospeso il blocco. Il blocco viene sospeso, può essere sospeso anche nel caso in cui si verifichi un'emergenza a livello regionale o a livello globale, per cui non si riesce a trovare approvvigionamenti di gas nell'emergenza, e quindi per riuscire a convincere i venditori a cedere il gas si può derogare rispetto a questo limite prefissato. Quindi il fatto che entri in vigore il 15 di febbraio, il fatto che abbia queste caratteristiche, fa sì che il costo, diciamo così, del gas, il prezzo delle bollette non sia destinato a scendere a breve. Teniamo presente che il grosso dell'approvvigionamento per questa stagione invernale è già stato fatto, ed è quello che ha determinato l'impennata dei prezzi nell'estate scorsa, perché per arrivare con i serbatoi pieni per almeno per il 90%, tutti gli stati, tutti gli operatori privati, anzi le aziende private che lavorano in questo campo, hanno cercato di riempire gli stoccaggi. Infatti il tetto del prezzo è stato toccato ad agosto, quando sul mercato di Amsterdam ha superato i 330 euro per megawattora. Quindi in questa fase il mercato ha già visto un calo del prezzo del gas, che però non si è ancora tradotto in una riduzione del prezzo delle bollette, perché naturalmente i meccanismi sono molto lenti, in particolare il prezzo dell'elettricità che viene prodotta con il gas produce, diciamo così, gli effetti poi di calo, di riduzione dei prezzi con molto ritardo, almeno un paio di mesi dopo al calo effettivo del prezzo. Quindi dovremo aspettare che questo limite produca degli effetti nelle nostre bollette. Prevalentemente è un blocco che è stato predisposto per la prossima stagione invernale, cioè quella che comincerà alla fine del 2023 e si protrarrà fino alla primavera del 2024. Quindi da questo punto di vista non dobbiamo aspettarci degli effetti a breve diversi da quelli che si sono già riscontrati sul mercato in questi ultimi mesi, in particolare da ottobre in avanti.
Questa situazione, noi sappiamo benissimo che da un lato c'è stata, come dire, la riduzione delle temperature imposta dal governo, perché soprattutto a tutti, ma in realtà a chi ha le caldaie centralizzate, perché chi ce le ha autonome, sì, è imposta, ma poi fa quello che gli pare. In realtà quello che io sto notando, parlando con tante persone, è che al di là di quello che il governo ha imposto, c'è un mucchio di gente che la caldaia, il riscaldamento, lo tiene acceso decisamente poco, proprio per evitare di pagare queste bollette enormi che hanno massacrato le finanze di tante persone che fanno un po' fatica ad arrivare a fine mese, non possono permettersi di pagarle, il che io immagino avrà anche delle ricadute pesanti in termini di salute, perché vivere e dormire al freddo, io sto pensando soprattutto alle persone più anziane, più deboli, potrebbe contribuire a farci stare tutti quanti peggio. Quindi anche da questo punto di vista diventa un attentato anche alla nostra salute, non soltanto alle nostre possibilità di pagare o di non pagare. Poi non so quante persone abbiano ricevuto tagli per morosità, ma certamente dobbiamo aspettarci anche quello. Ma essenzialmente io fino adesso ho notato fenomeni, ahimè, di autoriduzione del calore quotidiano, e questo credo che la dica lunga sulla situazione sociale ma anche politica nella quale siamo immersi. Non so come la vedi.
Beh, sicuramente dobbiamo fare almeno un paio di considerazioni di carattere politico. Da una parte il fatto che si sia arrivati con grande ritardo in Europa a raggiungere un accordo dà già un'idea del fatto che su queste questioni si va in ordine sparso. Sostanzialmente il provvedimento è passato dopo lunga resistenza da parte dei paesi del nord, in alcuni casi hanno un interesse specifico a tenere alto il prezzo del gas, come nel caso dell'Olanda, ma anche della Norvegia, che non è nella Unione Monetaria ma è nell'Unione Europea, e quindi di fatto gli interessi di alcuni paesi puntavano in senso assolutamente contrario. In più anche i tedeschi erano molto incerti, perché di fatto da una parte la loro economia è in ginocchio dopo il blocco delle forniture russe, e dall'altra si sono visti distruggere i due gasdotti Nord Stream su pressione chiaramente anglo-americana, e quindi di fatto non sono riusciti in qualche modo neanche a difendere i propri interessi nazionali. Peraltro i tedeschi pensano di poter pagare il gas anche a prezzi più cari, perché pensano di avere un'economia più forte, e quindi hanno sostanzialmente snobbato queste richieste che venivano soprattutto dal fronte sud, Italia, Francia e Spagna. Alla fine poi si sono convinti, perché la situazione era ingestibile, e il provvedimento è passato, diciamo così, con il voto anche della Germania, mentre invece Olanda e Austria si sono astenute e l'Ungheria ha votato contro, secondo le direttive di Orban. Insieme a questo provvedimento sono passate alcune cose che ai tedeschi interessava, in particolare l'avallo, diciamo così, comunitario al sostegno del loro operatore sul gas Uniper, che stava per fallire, che è stato salvato con un intervento pubblico di 33 miliardi di euro, su cui ovviamente la Commissione Europea avrebbe potuto sollevare problemi, eccezioni di legittimità, mentre invece c'è stato questo scambio per cui la Commissione Europea approverà e la Germania ha votato per il prezzo del gas. È chiaro che insieme a questo sono arrivati altri due provvedimenti, due regolamenti, uno teso, diciamo così, a accelerare le autorizzazioni per gli impianti di energia rinnovabile e l'altro invece per favorire l'acquisto congiunto come gruppo d'acquisto dei paesi rispetto almeno al 15% del gas necessario per fare i rifornimenti per la prossima stagione invernale, non questa ma quella che verrà dopo. Quindi da questo punto di vista c'è questo pacchetto che impone agli stati di muoversi insieme e fare, diciamo così, aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti degli venditori. La seconda considerazione che va fatta è che questo blocco funziona per il gas russo, ma non funziona per il gas proveniente di altri paesi, quindi di fatto migliora la situazione contrattuale di paesi come il Qatar, l'Azerbaigian, gli Stati Uniti, tutti quelli che hanno del gas da vendere, che in questi mesi si sono proposti e sono stati accolti, diciamo, come ancora di salvezza per riuscire a dribblare le forniture che vengono a mancare dalla Russia, e quindi su questi il prezzo del blocco del prezzo non funzionerà, quindi il mercato libero potrà premiare questi paesi con livelli, diciamo così, di guadagno che sono in alcuni casi 4-5 volte superiori a quelli che c'erano all'inizio prima del conflitto e in particolare prima dell'impennata di questi prezzi che è partita almeno 6 mesi prima dell'apertura del conflitto in Ucraina. Naturalmente ai nostri politici di quello che accade nella vita quotidiana delle persone non interessa assolutamente niente, contano di più, diciamo, i vincoli internazionali, per cui il problema è arginare o distruggere nel lungo periodo la Russia e la sua presenza militare e industriale nel lungo periodo, che potrebbe in qualche modo rappresentare un contraltare rispetto al pieno dominio mondiale da parte dell'egemonia statunitense. Quindi di fatto il gioco vale la candela, per loro non contano nulla le nostre scelte, i nostri orientamenti politici, le nostre esigenze di vita, conta soltanto l'aspetto geopolitico e la obbedienza ribadita al fronte americano, perché la parte europea dell'impero americano non ha potuto fare altro che autodistruggersi in questa vicenda.
Chiarissimo, questo mi sembra così uno dei dati più evidenti. Ma per quello che riguarda la tanto propagandata ricerca di fonti alternative, io so che l'ENI si è mossa parecchio in questi ultimi mesi, sia accelerando le operazioni di estrazione, di imbarco del gas liquefatto dal Mozambico, sia con gli accordi stretti con il Qatar, dal quale arriveranno altre grandi navi gasiere dirette in Italia, e soprattutto cercando di stringere accordi più forti nei confronti dell'Algeria. Tutto questo basterà per quello che riguarda l'approvvigionamento, oppure ci saranno dei problemi in questo senso? E comunque, visto e considerato che si stanno diversificando le fonti di approvvigionamento, per quale motivo i prezzi continuano a rimanere alti? Due domande in una.
No, direi che il fatto che sia venuta comunque a mancare, che si voglia rifiutare di comprare una parte importante del gas da cui Italia e Germania soprattutto dipendevano, ha un peso rilevante nell'economia del discorso. È chiaro che poi per quanto riguarda i gasdotti si può aumentare al massimo la capacità di pompaggio, ma più di tanto non può passare in quel volume, diciamo così, di tubo che è attualmente impiantato. Quindi di fatto noi oggi abbiamo sostituito in gran parte il gas della Norvegia a quello che è venuto a mancare dalla Russia, abbiamo cercato di aumentare quello che viene dall'Algeria, abbiamo cercato di comprare molto GPL in giro per il mondo, dal Mozambico al Qatar e anche agli Stati Uniti. Quello che manca comunque è chiaro che poi sono il terminale finale, perché questi famosi rigassificatori qui sono pochi e sono è costosissimo, e costruirne di nuovi e comunque hanno i loro tempi, quindi non è come schioccare le dita e avere, diciamo così, una sostituzione integrale di quello che viene dal gas, che viene a mancare dalla Russia. Il petrolio è già un po' diverso, perché può essere più facilmente aggirato a livello di sanzioni, tanto è vero che il petrolio che si compra in Europa, che non viene più dalla Russia, passa magari dalla Turchia o dall'India, poi arriva qui, no, aggirando bellamente le sanzioni con il tacito accordo di tutti, perché non si può fermare l'economia e quindi di fatto non si possono fermare gli acquisti indiretti da quelle zone. È chiaro che tutto questo discorso dell'emergenza climatica, dell'emergenza energetica, anzi, ha fatto passare in secondo piano qualunque serio tentativo di transizione verso forme di energie rinnovabili che fossero in qualche modo non dannose e non provenienti da fonti fossili. È chiaro che adesso stanno cercando di accelerare i meccanismi di autorizzazione. Teniamo presente che in Europa pare che per mettere in pista un impianto eolico ci volessero 9 anni mediamente per il processo autorizzativo e 4 anni per gli impianti fotovoltaici, quindi questo chiaramente stanno cercando di rimuovere questi ostacoli burocratici che devono fare partire queste autorizzazioni, però si tratta di comunque carenza di materiali, difficoltà tecniche nel predisporre una riconversione veloce e così via, per non parlare poi dei sistemi di mobilità e quindi il ritardo dell'auto elettrica, in particolare in alcuni fornitori, costruttori europei che sono molto in ritardo su questo. L'ENI in realtà è presente anche su tentativi di produrre energia in modo diverso. Questo discorso sul confinamento magnetico, ad esempio, che è in qualche modo una versione di quella che è stata presentata come la soluzione finale nel lungo periodo, quella della fissione nucleare, vede comunque l'ENI come soggetto attivo. Hanno comprato una startup che proviene dal MIT, una società americana che è molto avanti su questo, nella ricerca e nei primi tentativi di applicazione di questa tecnologia, però anche qui ci vorranno parecchi anni prima che ci si arrivi, e bisogna anche superare le resistenze diciamo così storiche rispetto a tutto ciò che ha a che fare con il nucleare. Quindi ci stanno lavorando anche sul sistema e sulla cultura politica per fare sì che si apra, diciamo così, di nuovo la finestra per il nucleare in Italia, non solo, e quindi credo che su questo l'ENI si muova diciamo così tenendo i piedi non solo in 2 scarpe ma in 4 o 5 diverse, in modo da avere, diciamo così, un futuro garantito su qualunque piano si sviluppi poi la scelta energetica del paese e dei paesi. Teniamo presente che l'ENI è l'unica che ha fatto veramente una grande quantità di extra profitti, perché da inizio anno sta facendo 1 miliardo di utili al mese in più, e quindi da sola si farà carico, pagherà almeno la metà di quella tassa sugli extra profitti che sono stati imposti dal governo dei migliori, che hanno dato dei risultati molto inferiori al previsto. Pensavano di incassare 10 miliardi e va bene se ne incasseranno 2,5. Di questi 2,5 metà arrivano dall'ENI, che essendo presente sia nell'estrazione che nella distribuzione e raffinazione del petrolio e distribuzione del gas, è l'unico soggetto italiano che ha veramente fatto dei profitti massicci in questo settore qui.
Ecco, questo mi sembra che abbiamo colto alcuni degli snodi importanti intorno alla questione gas e soprattutto anche intorno alla questione del mancato approccio all'energia rinnovabile, a cui tra l'altro si affianca il dato oramai evidente da mesi che con il babau della carenza di gas e con l'aumento dei prezzi si cominciano ad agitare i fantasmi del carbone, del nucleare, delle peggiori tecnologie di tipo energetico per quello che riguarda la tutela della nostra salute e dell'ambiente. Quindi nuovamente, come dire, ripartono macchine infernali anziché accelerare su un terreno che sarebbe decisamente più interessante, come quello delle rinnovabili. Ecco, ma questo dato di cui parlavi tu prima rispetto all'industria automobilistica europea che è in ritardo rispetto alla questione delle auto elettriche, ma forse questo è dovuto anche al fatto che sono necessari ampie ristrutturazioni dei processi produttivi delle singole unità di fabbrica, forse?
Sì, sicuramente si tratta di ricostruire un po' la filiera produttiva legata, diciamo così, all'auto come concetto. L'Europa è in ritardo, i costruttori hanno delle strategie diverse su questo, perché per esempio la Fiat fino a quando è esistita come entità autonoma ha sempre detto che sull'elettrico non ci credeva e quindi non ci ha investito, e tanto è vero che poi si è dovuta consegnare alla Peugeot nella fusione in chiave chiaramente subalterna, soprattutto sul piano progettuale e costruttivo. La Peugeot stessa ha dei forti limiti e ha chiesto di ritardare, diciamo così, la scadenza perché si possono produrre auto diesel ancora oltre il 2035, e intanto chiedono forti finanziamenti per aiutare la conversione. Ha scelto invece una strada diversa la Renault, che ha deciso invece di allearsi con i cinesi, che sono i più avanti in questo processo, e quindi da questo punto di vista forse verrà fuori qualcosa di veramente decisivo a partire dal 2024-2025, quando verranno introdotte in Italia molti modelli cinesi che costano un terzo in meno delle auto elettriche europee. Le auto elettriche europee adesso costano tantissimo, non sono la portata, diciamo così, del consumatore medio, mentre invece i cinesi hanno qualcosa come 300 modelli di auto elettriche a prezzi decisamente abbordabili, paragonabili a quello di un'auto tradizionale. Quindi verremo probabilmente invasi da molti modelli cinesi che hanno da questo punto di vista investito tantissimo, partendo un po' con la filosofia del Prato Verde. Quindi dal 2015 in avanti hanno investito tantissimo, avendo tutto il controllo verticale della filiera, quindi dalla produzione delle batterie fino allo smaltimento finale. Quindi da questo punto di vista sono molto più competitivi dei produttori europei e anche dei produttori americani, che si rifugiano dietro meccanismi protezionisti, dicono che non stabiliscono nei regolamenti che non possono essere prodotte auto che non abbiano un'alta componente di pezzi prodotti negli Stati Uniti. Da questo punto di vista si cerca di frenare ovviamente la competizione mondiale salvando la propria produzione, ma sappiamo benissimo che sono meccanismi che non hanno futuro e che poi devono arrendersi, diciamo, alle dinamiche di mercato feroci e micidiali da questo punto di vista, rischiando di fare fuori buona parte dell'industria automobilistica europea e americana.
Tra l'altro mi chiedo, ma questi che continuano a pensare di poter produrre diesel, ma chi diavolo si compra un'auto diesel oggi che il prezzo del gasolio è superiore a quello della benzina e con una tecnologia che è destinata comunque a essere accantonata? Insomma, dovranno regalarle a prezzo da auto usata per riuscire a venderle. Non è una cosa che mi appassioni, però mi è venuto spontaneo, come dire, pensarci, perché poi
infatti è vero, questo chiaramente svalorizza non solo il parco macchine esistente su questo fronte qui, ma svalorizza anche gli stabilimenti che li producono, quindi la capacità produttiva del capitale investito in questo settore rischia di essere nell'arco di poco tempo azzerata, proprio perché arrivano modelli nuovi compatibili con le normative conveniente dal punto di vista economico, meno impattante dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Quindi se non si fa in fretta una conversione costosissima, peraltro, non si può pensare di reggere con meccanismi che siano diversi da quelli di blocco delle importazioni, cioè si ritorna al protezionismo come si invocava negli anni Ottanta per difendersi dall'invasione giapponese. Allora erano i giapponesi a fare paura, adesso sono la Cina e comunque gli altri produttori asiatici, che sono anch'essi molto avanti, sia i sudcoreani sia i giapponesi hanno decisamente tecnologie e modelli che sono più avanzati rispetto al ritardo che si è venuto ad accumulare negli Stati Uniti e in Europa.
E questo ovviamente a fronte di un ragionamento che nessuno fa sulla inefficienza di un trasporto pubblico, almeno dentro le grandi città, in cui la velocità media di un'auto è di 30 km all'ora quando non c'è traffico, e quindi se la gente sceglie comunque il trasporto individuale, questo dipende dal fatto che il cosiddetto servizio pubblico è assolutamente inadeguato, in condizioni di costante riduzione sia del parco degli autobus che delle corse, eccetera eccetera. Per cui alla fine, in questi anni a Torino abbiamo visto il ritorno della bicicletta, per carità, non si vedevano così tante biciclette a Torino dagli anni 40. È un dato certamente positivo, ma in alcuni casi viene il dubbio che sia un dato legato anche alla povertà, perché insomma, pedalare in pieno inverno non è esattamente uno spasso, e quando piove e nevica è anche pericoloso. Quindi qui il nocciolo della questione resta quello del trasporto pubblico. Io ho spostato un po' l'attenzione, siamo partiti dal price cap per arrivare a questo, però mi sembra comunque anche importante sottolineare questo dato, perché poi c'è bisogno di tante auto proprio perché il trasporto pubblico è del tutto inadeguato.
Indubbiamente le scelte che sono state fatte storicamente hanno portato a questa situazione in cui ci sono tre macchine per famiglia, quasi una a testa, peraltro molte vecchie e inquinanti, perché il parco macchine italiano è veramente obsoleto nonostante tutti gli incentivi che sono stati introdotti per svecchiarlo. È chiaro che si tratta di fare delle scelte politiche. Se si decide di usare una parte importante delle risorse del PNR, ad esempio, per costruire le centraline di distribuzione elettrica per le auto private, è un conto. Se si decide di investire sui pullman elettrici per il trasporto collettivo, è un altro tipo di scelta. Naturalmente in Italia prevale la prima, perché si tratta comunque di aiutare il settore privato a costruire automobili. Bisognerà sostenerlo per costruire automobili più sostenibili, quindi probabilmente vedremo degli incentivi sempre più forti per produrre, comprare auto elettriche, quindi sostegno pubblico all'acquisto privato di auto elettriche prodotti da costruttori arretrati, per riuscire, diciamo così, a tenere a galla le produzioni precedenti, mentre invece avrebbe più senso ripensare totalmente i modelli di mobilità urbani, puntare molto di più su metropolitane e trasporto pubblico efficiente costruito con mezzi sostenibili, anziché continuare a dare incentivi ai privati perché si comprino macchine sempre più costose e sempre più ingombranti rispetto poi all'utilizzo del suolo e al blocco, diciamo così, della mobilità urbana effettiva.
Come non essere d'accordo? Io ti ringrazio tantissimo anche per l'ampia prospettiva che hai dato a questa nostra chiacchierata. Ti ringrazio e alla prossima.
Saluti a tutti, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ascoltiamo un po' di musica.